Il titolo di questa relazione è Approcci cognitivi ed educativi. Vediamo perché. Perché in questa relazione io cercherò di mostrarvi come i diversi modi di intendere l'apprendimento che si sono sviluppati nel corso del Novecento hanno di conseguenza influenzato i modelli dell'insegnamento che nella mia ricerca ho schematizzato dai modelli tradizionali ai modelli sperimentali della formazione. La schematizzazione però non è sempre così lineare, in quanto se i modelli tradizionali si sono sviluppati nella prima metà del Novecento, il comportamentismo più o meno sino alla Seconda Guerra Mondiale, il cognitivismo fin quasi alla fine del secolo scorso e il modello metariflessivo a partire dalla fine del Novecento, invece i modelli attuali sono andati anche in sovrapposizione con quelli tradizionali. Sono più difficilmente distinguibili tra loro, sono databili nella seconda metà del Novecento, perdurano sino ai giorni nostri e vanno anche a intrecciarsi con i modelli sperimentali, che sono quelli più recenti. Proprio queste sovrapposizioni giustificano lo studio di tutti questi modelli, anche di quelli che si sono sviluppati all'inizio del secolo scorso, in quanto i modelli non si elidono a vicenda, ma tendono a conservare gli aspetti di maggiore efficacia didattica che perdurano anche se il modello viene considerato datato. D'altra parte, solo un uso consapevole dei modelli educativi può implementare il loro utilizzo effettivo e quindi è necessario farsi un'idea della possibile sistematizzazione di questi modelli. Possiamo andare alla prossima slide. Iniziamo dai modelli tradizionali dell'insegnamento, che sono i modelli comportamentisti, cognitivisti e metariflessivi. Anche se, come vedremo, sui modelli metariflessivi c'è da discutere sulla loro collocazione. Le caratteristiche che contraddistinguono questi modelli e che possiamo considerare condivisibili tra loro sono la asimmetria della relazione tra l'insegnante e gli studenti, l'idea trasmissiva della formazione in cui l'insegnante trasmette e lo studente riceve, e l'efficacia dell'insegnamento, che viene valutata in relazione alla quantità di informazione che si riesce appunto a trasmettere. L'insegnamento comportamentista prende forma dall'idea di apprendimento come risposta a uno stimolo, come associazione tra uno stimolo e una risposta condizionata. E quindi l'apprendimento si viene a configurare come una forma di condizionamento. Nello stesso tempo la mente è vista come una scatola nera, il comportamento cognitivo è il prodotto delle azioni direttamente osservabili. Non si pensa, come sarà poi nel cognitivismo, che vi sia una mente che elabora informazioni, ma lo studente viene analizzato e valutato solo in base ai suoi comportamenti manifesti. Passiamo alla prossima slide. Mettiamo adesso a fuoco la figura dell'insegnante che trasmette le informazioni. Vedete la tipica immagine trasmissiva della brocca e del bicchiere, e dato che l'apprendimento è inteso come una forma di condizionamento, l'insegnante controlla la classe attraverso parole chiave e gesti convenzionali. Per esempio, batte le mani e dice silenzio, batte la mano sulla cattedra, apre il registro e scorre la penna. Quindi, l'obiettivo dell'insegnamento è che la risposta comportamentale sia disciplinata, che il comportamento sia modellato attraverso il riconoscimento dei meriti e la punizione degli errori, affinché lo studente raggiunga quella forma di automodellaggio che è il self-control. Quindi vi renderete conto come sia l'ambiente educativo a fornire le possibilità per l'apprendimento. Infatti, questo modello ha una didattica che si definisce ambientalizzata, in quanto l'ambiente controlla costantemente il comportamento individuale che viene di conseguenza influenzato dall'ambiente. Dunque, l'insegnante è responsabile di quanto lo studente apprende e dei suoi comportamenti e infatti è un modello che chiamiamo teacher-centered. Lo studente viene valutato in base a ciò che mostra di conoscere e non in relazione a ciò che probabilmente effettivamente conosce. Quindi la valutazione avviene in relazione a ciò che viene mostrato dallo studente. Lo studente viene interrogato spesso per una forma di controllo, ma anche per evitare il consolidamento dell'errore, per esempio le lacune. Il tempo dell'apprendimento è ridotto e ottimizzato, perché l'idea di fondo è quella di far padroneggiare ciascuna disciplina nel modo migliore possibile. Di conseguenza non c'è alcuna attenzione al tempo di apprendimento individuale. Anche l'insegnante viene valutato in modo eterodiretto, cioè i suoi colleghi o i suoi superiori ne possono valutare il comportamento docente. Andiamo alla prossima slide. Lo studente deve acquisire uno standard di mastery performance uguale per tutti. Come vedete dalla figura, gli studenti sono tutti uguali e la diversità individuale è sottovalutata. Un aspetto interessante è che qui cognizione ed emozione sono interrelate, nel senso che la componente emozionale è considerata, diversamente da oggi, soltanto un potenziamento dell'apprendimento, cioè gli stati emotivi ansiosi possono stimolare, favorire e potenziare l'apprendimento. L'apprendimento è sequenziale, però facciamo attenzione che le informazioni sono del tipo 1 più 1 più 1, quindi una addizione di informazioni, e non invece 1 più 2 più 3, come sarà poi nella visione complessificante del cognitivismo. L'insegnamento è programmato con obiettivi espliciti, si basa su esercizio e ripetizione, che sono strumenti ancora adesso ampiamente utilizzati, e si mette in luce il concetto di apprendistato, perché non c'è una separazione così netta tra conoscenza proposizionale e conoscenza procedurale, tra know that e know how, e quindi si può apprendere imitando l'esempio dell'insegnante. Andiamo alla prossima slide. Nel modello cognitivista di tipo computazionale, l'apprendimento diventa un processo di elaborazione delle informazioni e quindi la formula comportamentista diviene stimolo, organismo, risposta. La mente viene paragonata a un computer perché si ha l'idea di poter simulare la mente attraverso un calcolatore elettronico che ne imiti il funzionamento. Il sistema cognitivo è visto come un sistema con funzioni gerarchiche, in cui le informazioni vengono prima selezionate, tradotte nei codici di ciascun sistema cognitivo, ricodificate e modellate sotto forma di rappresentazioni mentali. Attraverso questi processi sequenziali e gerarchici, vediamo nella prossima slide, le informazioni vengono conservate nelle memorie a breve e a lungo termine. Vi ho inserito la figura di una scatola perché il sistema cognitivo viene considerato un sistema a capacità limitata, che può contenere un numero predefinito di informazioni. E la domanda che l'insegnante fa a se stesso è: quante informazioni io posso veicolare all'interno di una lezione? L'apprendimento, dunque, è visto come un processo lineare, vediamo nella prossima slide, che va dai percetti ai concetti, dal semplice al complesso. E questa considerazione dell'apprendimento, se riflettiamo, è interrelata alla visione occidentale della conoscenza come un processo ascensionale che va dalla percezione alla complessità astratta. La mente computazionale noi sappiamo che è governata dalla ragione, quindi è razionale, funziona con regole, è astratta ed è di natura complessa. Negli anni Ottanta, però, considerate che più o meno negli stessi anni escono i volumi di Gardner e Sternberg, Frames of Mind, Intelligenza Triarchica, si pone attenzione alla possibilità che l'intelligenza e l'apprendimento possano essere individualmente differenziati. E di conseguenza ciò fa scaturire negli insegnanti domande su come differenziare l'insegnamento e l'apprendimento. Ci si chiede come ogni individuo possa essere intelligente e si individua una pluralità di livelli percettivi ed elaborativi correlati alla multimodalità dell'offerta formativa. Se ogni studente è singolare e particolare nel suo apprendimento, vanno anche ripensate le strategie di insegnamento. Al tempo stesso, bisogna promuovere in ciascuno studente lo sviluppo di strategie individuali e personali di apprendimento. L'apprendimento quindi deve essere significativo, cioè modulato da strategie individuali. I contenuti vengono compattati in unità di insegnamento perché solo attraverso la comprensione profonda e rielaborata di un contenuto si può avere la sua conservazione nella memoria a lungo termine. La figura di Einstein che sta facendo una smorfia sta invece a rappresentare come anche nella mente cognitivamente più elevata, come quella di Einstein, può fondersi l'emotivo con il cognitivo. Mentre nel modello cognitivista computazionale vi è una netta separazione tra dimensione emotiva e processualità cognitiva, e la dimensione emotiva in realtà non viene proprio considerata. Passiamo alla prossima slide. L'apprendimento cognitivista di tipo connessionista, invece, pur facendo sempre parte del movimento culturale del cognitivismo, pensava che fosse possibile ispirarsi all'intelligenza biologica per costruire macchine pensanti come calcolatori elettronici e quindi faceva riferimento alla natura auto-organizzantesi e dinamica dei sistemi adattivi e dei loro comportamenti. L'architettura sequenziale dei sistemi cognitivi veniva messa in discussione dalla possibilità di costruire reti di informazioni a distribuzione parallela, in modo da evitare il cosiddetto collo di bottiglia di von Neumann, che era dovuto proprio alla necessaria sequenzialità delle informazioni propria del modello precedente, cioè del modello computazionale. Se invece l'apprendimento avesse avuto una struttura distribuita, ogni pattern di attivazione avrebbe avuto valore soltanto in relazione agli altri e questo concetto, fate attenzione, sarà estremamente significativo per i modelli successivi dell'apprendimento e dell'insegnamento. Andiamo alla prossima slide. Se raffrontiamo i modelli cognitivisti, computazionale e connessionista, vediamo che il modello computazionale è programmabile sin dal principio, mentre il modello connessionista è invece continuamente evolutivo. Se il primo è razionale, il secondo ammette la variabilità del caso e di conseguenza la casualità non razionale. Se il primo va dal semplice al complesso, il secondo segue traiettorie non lineari. E infine, se il primo è simbolico, per esempio governato dai simboli linguistici, il secondo è subsimbolico, cioè non passa necessariamente attraverso l'espressione linguistica della conoscenza. Passiamo alla prossima slide. Vediamo adesso l'insegnamento metariflessivo, che è l'ultimo dei modelli tradizionali. Ora, come vi avevo accennato, questo modello non è facilmente collocabile, in quanto condivide alcuni aspetti con i modelli classici, ma se viene utilizzato nella comunità di apprendimento come co-costruzione collettiva della conoscenza, è invece pienamente correlabile ai modelli attuali dell'insegnamento. Quindi la sua collocazione teorica dipende da come viene utilizzato. Alla base di questo modello vi è l'idea che l'apprendimento sia un processo di riflessione sui meccanismi della conoscenza, il cui padroneggiamento può portare alla capacità gestionale dei concetti. Per questo motivo l'insegnante valuta la qualità dell'organizzazione degli apprendimenti e la sua gestione da parte degli studenti. Andiamo avanti alla prossima slide. Quindi vediamo con il punto interrogativo le domande che si facevano i modelli precedenti. È importante la quantità dei contenuti appresi? È importante la qualità delle strategie di apprendimento? In questo caso, ora i modelli metariflessivi si chiedono invece quanto sia importante la consapevolezza dell'organizzazione degli apprendimenti. In particolare i processi di monitoraggio e di controllo del sistema cognitivo. Il sistema cognitivo dunque dovrebbe tendere ad autoregolarsi e ciascuno studente deve poter essere in grado di valutare da solo la propria qualità degli apprendimenti. Andiamo alla prossima slide. Qui abbiamo alcuni esempi di strumenti di monitoraggio e di controllo del sistema cognitivo. L'ease of learning, cioè la facilità di apprendimento, quanto pensiamo sia facile da apprendere un contenuto informativo, il judgment of learning, il giudizio sulla possibilità effettiva di apprendere un contenuto informativo, e il feeling of knowing, cioè la sensazione di conoscere un contenuto di apprendimento. Questo è un meccanismo molto noto agli studenti. Infine, la prediction of total recall, la predizione della possibile quantità del ricordo finale. L'obiettivo dell'insegnamento è quello di rendere gli studenti consapevole delle proprie strategie di apprendimento e di incoraggiarli a valutarsi da soli. Nello stesso tempo, l'insegnante metariflessivo rivede in modo autocritico le proprie strategie di insegnamento. Questo modello può applicarsi sia alla dimensione emotiva come meta-emozionalità, sia alla dimensione cognitiva come metacognizione. In questi approcci, tra gli obiettivi di formazione, c'è quello di rendere implicito, cioè ciò che apprendiamo senza averne consapevolezza, come l'esplicito, cioè pienamente consapevole. Quindi di rendere l'implicito come l'esplicito. Però vi voglio far notare che diversamente dai modelli successivi, l'implicito qui è visto come potenzialmente negativo, mentre la ricerca successiva ne mostrerà gli aspetti di positività per il funzionamento cognitivo. Andiamo alla prossima slide. I modelli attuali dell'educazione sono contestualisti, culturalisti e costruttivisti. Si sono sviluppati negli ultimi anni del Novecento senza una linearità cronologica e per questo motivo sono difficilmente distinguibili tra loro. Sono raccordati dall'idea che la conoscenza sia distribuita, situata e incorporata e che l'insegnante abbia un ruolo di facilitatore all'interno delle comunità di apprendimento. Vediamo le differenze con i modelli tradizionali. Andiamo alla prossima slide. Nei modelli tradizionali, come vedete dalla tabella, l'elaborazione cognitiva è astratta, mentre nei modelli attuali l'elaborazione cognitiva si fonde con la componente emozionale e corporeo-organismica. La mente è considerata in vitro nei modelli tradizionali, cioè è avulsa dai contesti, mentre la mente dei modelli attuali è immersa in situazione e quindi è in vivo. Gli aspetti cognitivi ed emozionali sono separati tra loro nei modelli classici, mentre ambedue le componenti, cognitiva ed emozionale, vanno di pari passo nei modelli attuali e la dimensione implicita del pensiero assume un proprio statuto, mentre i modelli precedenti consideravano soltanto la mente esplicita. L'apprendimento non è più solo soggettivo, relativo all'individuo che apprende, ma diviene sia distribuito tra più individui, sia situato nei contesti. Infine, mentre i modelli tradizionali hanno una relazione tra docente e studente tipicamente asimmetrica, nei modelli attuali la relazione diviene gradualmente simmetrica, cioè il docente e il discente si trovano sempre più a confrontarsi sullo stesso piano. Andiamo alla prossima slide. Nell'insegnamento contestualista, la conoscenza è un processo distribuito tra più persone. Vedete nella figura l'interscambio della conoscenza nella comunità di apprendimento reale o virtuale, dove avviene la condivisione della conoscenza, la sua negoziazione e quindi la sua socializzazione. Si va dai processi di apprendimento che erano caratteristici dei modelli tradizionali alle strutture della conoscenza, intese come strutture che gli individui formano nell'interazione con gli altri individui e nei contesti di riferimento. Il linguaggio diviene lo strumento primario della comunicazione sociale e quindi anche delle modalità di insegnamento. L'insegnante in modo scherzoso potremmo paragonarlo al conduttore di un talk show, vedete il microfono, in quanto promuove la partecipazione di tutti e idealmente consente a tutti di parlare e di dire la propria opinione. Andiamo alla prossima slide. L'insegnamento culturalista si focalizza sui concetti di identità cognitiva, cioè la capacità da parte di uno studente di comprendere il proprio ruolo all'interno della comunità di apprendimento, e di responsabilità culturale, cioè la capacità di prendere in mano la cosiddetta fiaccola della conoscenza nel passaggio generazionale attraverso processi di sostegno, cioè di scaffolding, da parte degli individui adulti. La mente anche qui è situata e incorporata nei contesti, tuttavia è distribuita non soltanto in relazione ai soggetti, come nel modello precedente, ma anche rispetto agli artefatti cognitivi e ai congegni periferici. Gli artefatti cognitivi includono tutte le forme di produzione culturale, mentre i congegni periferici sono gli strumenti più o meno tecnologici attraverso i quali comunichiamo. In questo modello vige la contrapposizione tra il concetto di cultura generale, che era statica e aspirava a comprendere tutto lo scibile umano, a includerlo in sé, e il concetto di dominio di conoscenza. I domini di conoscenza sono invece dinamici e tendono a mettere in relazione la singolarità individuale con la peculiarità strutturale delle discipline, con i contesti di relazione e con i meccanismi di sviluppo interattivo di tutti questi elementi. Nell'insegnamento culturalista sono anche approfonditi i rapporti fra le diverse culture e si analizza come la conoscenza si declini diversamente all'interno di ciascuna cultura. Passiamo alla prossima slide. L'insegnamento costruttivista si basa invece sul concetto di scoperta guidata. L'insegnante, come vedete dalla figura, si comporta come la guida in un museo, cioè è presente on demand. Se lo si vuole, lo si può chiamare a intervenire, altrimenti si procede in modo autonomo, perché l'obiettivo qui è lo sviluppo delle strutture della conoscenza individuali. All'interno di questo modello di insegnamento si collocano i filoni di ricerca della teoria della mente e della teoria della teoria, secondo i quali le cosiddette teorie ingenue che ciascun individuo si forma possono essere validate oppure confermate all'interno della comunità di apprendimento, oppure trasformate e modificate, oppure infine abbandonate proprio in favore di altre, dopo averle condivise sempre nella comunità di apprendimento. Facciamo attenzione che la posizione dell'insegnante in questo modello è lievemente asimmetrica rispetto agli altri modelli, perché dato che l'insegnante è tutto sommato una guida, mantiene il proprio ruolo di individuo che si è adattato meglio degli altri alla situazione di apprendimento. Le parole chiave qui sono sia adattamento in senso piagettiano, sia partecipazione in senso vygotskiano, infatti si parla di socio-costruttivismo. Andiamo a concludere alle ultime slide. Infine, i modelli sperimentali dell'educazione si sono sviluppate all'inizio del 2000 e considerano sostanzialmente all'interno del filone di ricerca delle scienze bioeducative approcci di ricerca che sono di natura interazionista, integrativa e non riduzionisti. L'apprendimento è visto come un processo adattivo e l'apprendimento implicito è considerato non soltanto come una forma di apprendimento filogeneticamente rilevante, ma anche come un meccanismo costante nel funzionamento dei sistemi cognitivi. Gli ambienti di apprendimento vengono progettati per l'educabilità, cioè tenendo in considerazione sia le possibilità dell'educare, sia i vincoli che regolano la riuscita formativa. I modelli sperimentali, su cui non mi posso trattenere per motivi di tempo, ma volendo potrebbero essere approfonditi meglio un'altra volta, sono il modello arricchito, per il quale gli ambienti educativi devono essere sempre molto stimolanti, il modello organismico, che va a valutare le dinamiche dell'apprendimento implicito nelle sue possibili espressioni corporee e astratte, e il modello adattivo, che riguarda invece i rapporti di adattamento che regolano l'apprendimento e le possibilità dell'educare, quindi i processi della educabilità. Infine, andiamo all'ultima slide, vediamo il rapporto tra i modelli attuali e i modelli sperimentali, che sono comunque parzialmente modelli in continuità tra di loro. I modelli attuali, come abbiamo visto, includono anche la componente emozionale e organismica, oltre che quella cognitiva, mentre i modelli sperimentali riguardano soprattutto la cognizione incorporata. La mente non è soltanto in vivo, ma è considerata un organismo più piccolo all'interno di un organismo più grande, cioè l'ambiente, come scrive Damasio. Gli aspetti cognitivi ed emozionali, che dialogavano nei modelli attuali, sono sostituiti dal concetto di mente olistica, che li ricomprende in modo ancor più integrato. Quindi si continua a parlare di apprendimento implicito, ma con una maggiore attenzione verso il suo sviluppo, lo sviluppo dell'apprendimento implicito sia filogenetico sia ontogenetico. L'apprendimento non è più soltanto distribuito e situato, ma si studia lo sviluppo radicato nei contesti delle strutture della conoscenza, le quali sono funzioni dinamiche dei sistemi cognitivi. Infine, se la relazione tra docente e studenti era considerata simmetrica nei modelli attuali, ora invece si passa al concetto di idiosincrasia, di estrema peculiarità dei soggetti che apprendono e delle loro relazioni.